Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi.
E allora buon pomeriggio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Sherwood, bentornati e bentornati a una nuova puntata di Famous Monsters, in questa nuova settimana che ci porta sempre più vicino a Natale, oggi 8 dicembre, quindi una festa della Madonna, vero? Quindi abbiamo ospite che ci è venuto a vedere oggi perché non vuole parlare, mi sa, si vergogna un pochettino. C'è con noi una nostra amica che si chiama Anna, quindi le mandiamo un grandissimo saluto, che ci farà compagnia per la puntata, anzi mi farà compagnia perché sono da solo, quindi mi fa compagnia per la puntata durante questa puntata di oggi. E puntata ricchissima oggi, tra l'altro, perché parleremo di un po' di anniversari, un po' di cose che sono successe l'8 dicembre, vicino all'8 dicembre, negli anni precedenti. Avremo il nostro Giuseppe come ospite fisso che come al solito ci delizierà con le sue chicche, oggi una in particolare più degli altri. Allora, intanto vi ricordo i nostri contatti: ci state ascoltando ovviamente su Radio Sherwood, quindi www.sherwood.it, Gemini Network, che è ovviamente il nostro network di radio indipendente, quindi gemininetwork.it. ci trovate anche sui social come Radio Sherwood e Gemini Network di radio indipendenti. Ovviamente trovate anche su Facebook Famous Monsters il rock a 360 gradi, mettete un mi piace se non l'avete ancora fatto. Intanto, prima di andare ad ascoltare il nostro Giuseppe, ci andiamo a sentire un brano. Questi sono i The Darkness, questa qui è Get Your Hands Off My Woman. The Darkness con Get Your Hands Off My Woman. Spero di aver fatto una scelta gradita per il nostro ospite Giuseppe, che è al telefono con noi. Ciao Giuseppe.
Ciao Pino, ciao ragazzi.
Ciao. Allora, scelta gradita i The Darkness con Get Your Hands Off My Woman.
A parte che visto il periodo, una delle mie canzoni natalizie preferite è proprio il singolo dei Darkness che uscì fuori da quest'album, che se non sbaglio,
sì.
questo brano che hai appena mandato era nel primo album, quello di debutto. appunto di Darkness.
Esattamente, dove c'è anche
e
Christmas Time.
Uscì anche il singolo natalizio di Darkness, che era una bomba, anche il
fantastico,
video era fantastico.
Fantastico, infatti me l'hai spoilerata, la metterò proprio a ridosso di Natale, però...
E va bene, gente... ricordo il loro concerto, bellissimo ad Imola, aprirono per i Guns N' Roses, che... tornavano dopo anni con la reunion e c'erano loro, faceva un caldo incredibile, loro con la loro tutina attillata aperta fino all'inguine,
fantastici, fantastici,
trescissimo.
No, però sono una grandissima band,
una potenza. Sì, suonano e c'è Justin che ha una voce da Dio.
Sì, sono una grandissima band, io li adoro. Ma veniamo a una band che soprattutto tu adori, vero?
Assolutamente. Allora, sì. L'8 dicembre è una data importantissima per la musica, sì. Tristissima e importantissima, non solo perché è il compleanno di Jim Morrison, non solo perché l'8 dicembre ci lasciava John Lennon,
sì.
Ma per gli amanti del metal è uno spartiacque, in quanto è la data in cui abbiamo perso il nostro fratello maggiore, abbiamo perso Dime McDarrell.
Sì.
Il chitarrista dei Pantera.
Sì, infatti ne tratteremo anche questa sera alle 21.30 su Deathline. Era d'obbligo parlarne in una trasmissione metal, ma era anche d'obbligo parlarne in una trasmissione che tratta di rock.
Sì, perché effettivamente per quanto possa piacere il genere, i Pantera sono state una, possiamo dire, delle band cardine degli anni 90 e di inizio 2000. Sono stati importantissimi non soltanto per noi che mastichiamo questo tipo di musica, in quanto oltre a donarci delle sonorità inedite, hanno anche portato il metal quasi nel commerciale. Ricordiamo che i video dei Pantera venivano trasmessi anche su MTV.
Sono stati quasi tra i primi video metal a essere trasmessi su MTV, se non sbaglio.
Esatto,
cioè,
io ricordo che MTV saltuariamente trasmetteva anche i concerti, quelli famosi in bianco e nero registrati a Mosca o durante il Monster Rock.
Giusto.
E quindi era doverosissimo parlare dei Pantera e dell'importanza che hanno avuto per la musica, anche perché giusto la volta scorsa, al di là poi della mia esperienza personale, ho dato una rinfrescata alla discografia dei Pantera ed effettivamente è incredibile come loro siano partiti da tutt'altro genere, perché all'inizio i Pantera facevano quasi hair metal, un po' glam.
Sì, cioè andavano d'accordo con i Darkness, in questo
sì,
non sarebbe
sì, esatto,
andare d'accordo
con un'ottima introduzione, però in molti, anche le riviste di settore, considerano Cowboys from Hell il vero debutto dei Pantera, perché con l'arrivo di Phil Anselmo, il tristemente noto Phil Anselmo, diremo noi,
sì.
Sono diventati una band del tutto nuova, con sonorità totalmente diverse, che pescavano parecchio nel trash, anche perché se non sbaglio Cowboys from Hell è del 90,
sì.
Quindi erano da poco usciti, era da poco uscito anche Raining Blood degli Slayer, comunque era un'epoca d'oro anche,
esatto,
per,
diciamo che è stato
un
periodo molto prolifico per il genere quello, eh.
Sì, esatto. E l'impatto che ebbe Cowboys from Hell anche nella costruzione di questo nuovo genere, no? Poi successivamente denominato groove metal, fu rivoluzionario per chiunque, perché da band che agognava, che desiderava di supportare magari nei live band come Megadeth, Metallica, band che le aveva ispirate appunto, arrivarono all'improvviso a calcare lo stesso palco, ma come
Blinder, esatto,
tant'è questo... che addirittura Dave Mustaine chiese a Dime McDarrell di entrare nella formazione dei Megadeth,
sì, come chitarrista.
Però Dimebag rifiutò perché lui era disposto ad entrare nei Megadeth a condizione che Mustaine permettesse l'ingresso nella band anche del fratello di Vinnie Paul, perché loro erano inseparabili.
Sì. Ma noi continuiamo dopo il discorso un attimo sui Pantera, andiamo a sentirci subito un primo brano. Te cos'è che hai scelto? Bello questo, eh? Bello
per me è forse la mia canzone preferita dei Pantera.
E allora andiamocela ad ascoltare, cos'è che è?
Questa canzone è tratta da Vulgar Display of Power, che è il mio album preferito dei Pantera, ed è Fucking Hostile!
Vai!
1, 2, 3, 4! Believe
Se non si fosse capito dall'urlo finale di Finanselmo, questa è la fucking hostile dei Pantera, che
è un pezzo tiratissimo. Io ricordo che la facevamo con altri amici, con Domenico, no? Improvvisavamo anche nella seletta con Daniele, e io ero alla voce. Alla fine di questo pezzo, che è talmente serrato, restavo senza voce ed ero un bagno di sudore.
E beh, ci credo.
Davvero, devi credermi.
Ci credo assolutamente.
Però è uno di quei pezzi liberatori, perché i Pantera sono proprio questo, sono degli inni generazionali. Hanno cambiato non soltanto la musica, ma hanno traghettato tanti di noi verso il thrash metal, verso sonorità estreme, che tuttavia mantenevano quell'aspetto un po' melodico, perché la chitarra di Dimebag comunque ha creato delle armonie magnifiche, e degli assoli indimenticabili, tra i più belli del genere. Secondo me è bella proprio la parabola che sta dietro i Pantera, perché come dicevamo prima, sì, è vero che ogni componente dei Pantera era caratterizzante, anche Rex Brown al basso ha fatto delle cose superbe, anzi riempiva proprio il sound e ha dato quella caratteristica di groove metal. Però c'è da dire che l'avventura dei Pantera nasce proprio dall'unione dei fratelli Abbott, di Vinnie Paul e di Dimebag. E infatti i Pantera nascono proprio negli studi di registrazione che erano di proprietà della loro famiglia. Loro, da grandi fan dei Kiss, i primi dischi li registrarono proprio negli studi di famiglia e poi arrivarono al grande pubblico.
Esatto.
Ed è bello proprio questo, perché effettivamente i due fratelli non si sono mai lasciati, hanno sempre continuato la carriera insieme. Ed è proprio quello che dicevamo prima, anche sull'invito
anche
di Mustaine.
Anche purtroppo la sera del fattaccio di 16 anni fa erano ancora assieme sul palco, infatti.
Sì, per chi non lo sapesse, esatto. Penso non ci sia nessuno che non ricordi quella triste serata del 2004 in cui i Pantera ormai si erano sciolti, vi erano stati dei dissidi con Phil Anselmo dovuti all'uso frequente di droghe e alcol che non gli permetteva di frequentare i palcoscenici con costanza, e gli Abbott avevano dato vita a questa nuova band, i Damage Plan. E Dimebag purtroppo ci lasciò proprio sul palco dei Damage Plan nel 2008 a Columbus, per mano di ancora non si sa bene chi fosse. Alcuni dicono un fan deluso dallo scioglimento dei Pantera, altri dicono un esaltato che pensava che Dimebag avesse rubato le sue canzoni. Fatto sta che quella sera persero la vita Dimebag, il suo assassino, ma anche un fan che cercò di rianimare Dimebag sul palco e la guardia di sicurezza. Oltre, se non sbaglio, anche un addetto del club che ospitava il concerto.
Sì, esatto, anche un addetto del club. Furono 5 vittime.
5 vittime. Tale, sì. Per la follia di uno spettatore. Sì. E quello è stato forse l'evento più tragico legato al metal agli inizi del 2000. È stato davvero uno shock per tutto l'ambiente. Anche perché, come vi ho detto prima, è vero che i Pantera nacquero in un garage, negli studi di casa, di famiglia, però in pochi anni, soprattutto grazie a Cowboys From Hell e Vulgar Display of Power, conquistarono davvero il grande pubblico e non solo. Anche i mostri sacri del rock, i mostri sacri del metal riconobbero la grandezza dei Pantera e di Dimebag Darrell. Infatti io ricordo che qualche giorno dopo, io ero ragazzetto, ne ricordo i funerali, e i funerali di Dimebag era presente davvero parecchia della scena metal, tant'è che lo stesso Eddie Van Halen pose la sua chitarra sulla bara di Dimebag.
Esatto, che è tuttora, se è ancora nella bara insieme a Dimebag, tra l'altro.
Sì, la bara dei Kiss, tra l'altro.
Esatto, bara dei Kiss, esatto. E insomma, dai, finito questo discorso un pochettino, insomma, che c'ho un po'... giusto ricordarlo, giusto
era doveroso perché per tanti di noi è stato un padre, per tanti altri è stato un fratello maggiore Dimebag.
Eh sì, assolutamente. Tu hai scelto tra l'altro un brano che non è direttamente dei Pantera, ma è comunque legato a questo fattaccio, giusto per salutarci, per rendergli omaggio prima di chiudere.
Sì, esatto, parlavamo giusto? Proprio di tutte queste personalità che hanno riconosciuto la grandezza dei Pantera, di Dimebag, di tutti gli amici che erano presenti al funerale. Successivamente vi furono tantissimi tributi alla sua figura e alla loro musica, ma in particolar modo quello che mi segnò maggiormente, per intensità ma anche perché erano davvero legatissimi, erano migliori amici, era il rapporto tra Dimebag e Zakk Wylde. Okay. Sì, ha avuto un attimo un vuoto.
Vabbè, ci sta.
È Zakk Wylde, che tutti conosciamo come essere il chitarrista, uno dei chitarristi storici di Ozzy Osbourne.
Esatto.
Zakk Wylde con i suoi Black Label Society dedicò a Dimebag questa canzone, a mio dire meravigliosa, suonata completamente da Zakk Wylde, sia al piano che alla chitarra. Ed è una canzone che effettivamente è satura del sentimento che legava i due amici, e credo sia molto rappresentativa di quello che Dimebag ha lasciato a noi.
Ok,
e
allora
tutta la musica.
Andiamocela a sentire subito, la stiamo già sentendo in sottofondo.
In the River dei Black Label Society.
Allora, Giuseppe, io ti ringrazio ancora, ci sentiamo come sempre la settimana prossima per altri interessantissimi argomenti. Intanto ti auguro una buona giornata e ci andiamo ad ascoltare questo struggente In This River.
Ciao.
Ciao.
In this river all shall fade.
E questi erano i Black Label Society con commovente Indies River, dedicata proprio ad Ian McDarrell. E allora, dopo questo triste anniversario, purtroppo ci tocca parlare di un altro triste anniversario, che più che essere triste, cioè è triste perché ci sono di mezzo 12 ragazzi di 15 anni, che ragazzi e ragazze di 15 anni che 30 anni fa persero la vita. Però fa anche incazzare questa cosa qua, perché questi ragazzi persero la vita il 6 dicembre del 1990 a Casalecchio di Reno, in provincia appena fuori da Bologna, in un incidente, viene definito un incidente, ma un incidente che in realtà ha dei colpevoli che non sono mai stati condannati per quello che è successo. Stiamo parlando di quanto è successo la mattina del 6 dicembre 1990 all'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, appena fuori Bologna, quando alle ore 10:39 un Aermacchi dell'aeronautica italiana, un aereo utilizzato per l'addestramento dei piloti, completamente privo di pilota e privo di controllo, si schiantò proprio addosso alla classe della seconda A di quel istituto tecnico che c'era a Casalecchio di Reno. Dicevamo, furono 12 le vittime, di cui 11 ragazze e un ragazzo, tutte di 15 anni. E la cosa che fa veramente, noi vogliamo ricordare innanzitutto le vittime che persero la vita veramente per un qualcosa di assurdo. Quello che ci fa veramente incazzare, poi diciamo, è una cosa questa qui che ci fa arrabbiare molto, che nel 1995 ci fu un primo processo dove vennero riconosciuti colpevoli di questo crimine, perché chiamiamolo così, tre imputati, tra cui anche il pilota dell'aereo che si era lanciato, più il colonnello Eugenio Brega e il tenente colonnello Roberto Corsini, che controllavano il volo dell'aereo. Quello che veniva fondamentalmente detto dall'accusa era che non era stata gestita bene questa avaria del motore, perché le cose andarono così: ci fu una avaria del motore dell'aereo, il pilota si lanciò, l'aereo senza controllo andò addosso a questa scuola. Quindi sostenne la difesa che doveva, una volta visti i primi problemi all'aereo, sarebbe dovuto andare verso il mare Adriatico per poi riuscire ad aiettarsi, invece andò proprio a cercare di atterrare a Bologna, una zona densamente abitata, e quindi sembrava quasi una tragedia annunciata. Quello che ci fa ancora più arrabbiare è che in tutti questi anni di processo, che ci sono stati anni che sono conclusi fondamentalmente nel 1998, quando la quarta sezione della Corte di Cassazione di Roma rigettò completamente la prima sentenza e non ci furono colpevoli, perché fu definito un semplice incidente. Quello che fa arrabbiare, come dicevo, è che per i tre imputati fu utilizzato l'avvocatura di Stato, mentre invece, perché si trattava di un corpo dello Stato come l'aeronautica militare, mentre invece al Ministero dell'Istruzione questa stessa riguardo, questo stesso riguardo non fu fornito. Quindi deve far riflettere soprattutto questa cosa di come fu difeso l'esercito e come invece non fu difeso la scuola, quello che in realtà forma tutti i nostri ragazzi. Ci tenevo a fare questo ricordo un po' perché io me lo ricordo bene, avevo quasi 5 anni e per anni ci sono state queste immagini di questa scuola con questo tremendo buco che sventrava la facciata del Salvemini, e quindi anche visto che è una tragedia veramente orribile, visto che tratta anche un po' della zona dove vivo, cioè Casalecchio di Reno, ci tenevo a ricordare questo momento. Noi adesso continuiamo con la musica, ci andiamo ad ascoltare questa volta i Placebo, questa è Song to Say Goodbye.
Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face, though I don't
Questi erano i Placebo con Song to Say Goodbye. Oggi stiamo facendo tanti salti indietro, stiamo andando tante volte a guardare al passato. E allora adesso si direi che arriva casca fagiolo, proprio il momento di adesso, è il nostro classico momento Back to, in cui facciamo un salto indietro nel tempo, prendiamo la nostra macchina del tempo e andiamo nel 1977 oggi. Diciamo che oggi è anche il 40esimo anniversario della morte di John Lennon, quindi sarebbe stato quasi dovuto mettere magari qualcosa di John Lennon o dei Beatles, ma ieri sera e poi stamattina quando mi sono svegliato avevo in testa un'altra band, e stiamo parlando di una band sempre britannica, una band che ha fatto la storia della musica, stiamo parlando dei Clash. E nel 1977, per la precisione l'8 aprile del 1977, usciva il loro album di debutto, The Clash. E quindi oggi non c'è una canzone in particolare, volevo proprio ricordare quest'album perché è un album fantastico, dalle sonorità punk, ma in cui iniziano già a sentirsi punk ovviamente inglese 77, in cui inizia però a sentirsi già quel combat rock che poi dopo andrà, come dire, a rendere unici i Clash con la voce del fantastico Joe Strummer. E allora, oltre ai pezzi punk, oltre ai vari pezzi più rock and roll, c'è anche i primi brani reggae, anche, che poi contraddistingueranno i Clash nella loro carriera. Il brano che ho scelto oggi è uno dei brani probabilmente più famosi anche dei Clash, un brano che è stato rifatto anche da tantissime band punk, proprio a dimostrare che è stato un pezzo miliare per chi è cresciuto con questa musica e che è maturato musicalmente con i Clash proprio tra fine anni 70 e gli anni 80. Allora, senza parlare troppo, perché ho già parlato troppo, ci andiamo ad ascoltare dei Clash. Questa qui è Garage Land.
Back in the
questi erano i Clash con Garage Land, un pezzo veramente fantastico e inconfondibile, la voce di John Strummer che io adoro e a cui tantissimi cantanti punk poi si sono ispirati. Dimenticavo prima una cosa interessante su questo album: la copertina, sia il fronte che il retro. La copertina, innanzitutto, il fronte ci sono solo tre membri dei Clash. Come mai? Perché Terry Chimes, batterista che registrò quel disco, in realtà poi era già uscito dal gruppo, mentre invece non c'era ancora il nuovo batterista, quindi solamente loro tre. La cosa bella è quello che c'è dietro, perché quello che c'è dietro sono gli scontri avvenuti a Notting Hill poco tempo prima della pubblicazione del disco, tra polizia e comunità giamaicana, a cui parteciparono i Clash, soprattutto Joe Strummer e Paul, e da questo scontro si venne ispirata appunto la canzone White Riot, che poi sentiremo dentro questo fantastico album. Ma veniamo adesso alle news. Allora, un'operazione che stanno facendo un pochettino discutere, quella di la decisione di Bob Dylan di vendere completamente tutto il suo catalogo di canzoni, quindi qualcosa di veramente sterminato a livello musicale, e non solo, perché comunque ricordiamolo, Bob Dylan è un premio Nobel, che possiate essere d'accordo, possiate non essere d'accordo, comunque è un premio Nobel. Io personalmente non sono d'accordo, soprattutto visto come si è comportato, che non è neanche andato a ritirare il premio Nobel, ha mandato Patti Smith quasi schifando questo premio. Sinceramente qualcosa di a parer mio poco rispettoso nei confronti anche dell'Accademia Scientifica. Detto questo, quest'altra operazione di Bob Dylan, che sinceramente, lo dico sinceramente, non mi piace, mi sta facendo cadere sempre questo personaggio musicale storico sempre più in basso, quindi la vendita del suo catalogo di ben oltre 600 canzoni, qualcosa di sterminato, alla Universal Music, quindi un'altra grandissima major che avrà completamente tutti i diritti. Quindi io penso che qui su Radio Sherwood non vorrò più far passare una canzone di Bob Dylan, perché se prima quei soldi dei diritti di Bob Dylan sarebbero andati direttamente all'autore, adesso non mi va che vadano a questa major musicale che è la Universal Music. Quindi di sicuro da oggi non sentirete mai più Bob Dylan su questa trasmissione, questa assolutamente ve lo posso garantire, anche perché è stato di un'operazione di 300 milioni di dollari, quindi il buon Bob Dylan si è intascato poco più di 250 milioni di euro con questa cosa qui. Complimenti a Bob Dylan, goditi i tuoi soldi qua su Famous Monster, di sicuro non passerà più. Un altro annuncio che invece mi piace moltissimo è quello degli Evanescence, perché dopo un pochettino di singoli, canzoni che sono uscite adesso dalla quarantena e adesso ben tre brani dal titolo Wasted on You, The Game Is Over e Use My Voice, adesso esce un nuovo singolo che si chiama Year Right e che lancia l'uscita dell'album The Bitter Truth, che potremo ascoltare dal 26 marzo 2021, e quindi sono molto molto curioso di sentire il nuovo lavoro di Amy Lee e compagni, che dicono già sarà un insieme di tante tante chitarre sinfoniche. Detto questo, noi continuiamo con la musica, arriviamo adesso al momento Don't Stop the Music, vi facciamo ascoltare tre brani di fila, iniziamo subito con i Muse, questa è Pressure, una canzone che veramente a me fa gasare tantissimo.
See no solution or exit out. I'm grinding it out. No one can see. The pressure's growing exponentially. I'm trying to keep up to speed with you. Your lane changing is absolute to me. I'm hitting the ground and I'm sprinting. I'm falling back. We'll be right back.
one can't hit me, stupid self. Get out of my face, out of my mind. I see your corruption on your pride. I'll carry the burden and take the strain. And when I'm done, I'll make you pay.
Questi erano i Foo Fighters con Monkey Red, bellissimo pezzo, carico, proprio quello che ci voleva prima di arrivare al nostro momento finale, perché siamo arrivati al momento Sherwood Archives, dove andiamo a prendere un CD che abbiamo trovato come sempre all'interno della nostra libreria, del nostro archivio musicale di Sherwood. Questa volta sono i System of a Down con Biob, singolo degli System of a Down, diciamo, dall'album Mesmerize, uscito nel 2005, album, tra l'altro singolo d'apertura. Andate a vedere il video, che si svolge in un mondo distopico con queste figure strane che hanno quasi una televisione al posto della faccia. Andatelo assolutamente a vedere, perché merita molto. Un brano che va a toccare il tema della guerra ancora una volta, come anche era successo per Boom. Infatti l'acronico Biob inizialmente vorrebbe dire bring your own bombs, portati le tue bombe, che è l'esatto opposto dell'altra interpretazione che danno invece i System of a Down, bring your own booze, cioè portati le tue bottiglie. Come detto, il video andatevelo a vedere perché è molto molto particolare. Noi intanto vi facciamo ascoltare subito la canzone. Questi sono i System of a Down con Biob.
Victorious kneel, brand new spanking kneel.
Marching forward, hypocritic and hypnotic computers.
You depend on our protection, yet you feed us lies from the tablecloth. La 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 la.
Everybody's going to the party, have a real good time. In the desert, blowing up the sunshine.
Kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth, breaking into for not stealing our intentions. And the sitting grip in oil, crying freedom. And the throw of salvation, still you feed us lies from the tablecloth.
Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine.
Everybody's going to the party, have a real good time.
Blast off! It's party time, and we don't live in a fascist nation. Blast off! It's party time, and where the fuck are you?
Where the fuck are you?
Desert blowing up the sunshine.
siano i System of a Down con Biob. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma nei momenti in cui Serge Tankian canta proprio fuck, dice la parola fuck, c'è un silenzio. Perché? Perché questo che abbiamo noi non è il singolo, quello con scritto explicit lyrics fuori, che potete trovare, che avete, anzi che nel 2005 potevate trovare nei negozi, bensì è il campione gratuito destinato alle radio, e quindi per le radio era almeno negli Stati Uniti, e quindi di conseguenza l'hanno fatto in questo modo poi per tutto il mondo, era censurato. Infatti anche il video, se vi andate a cercare il video, nel video su YouTube lo trovate censurato. E allora, come sempre, questo è il momento Sherwood Archives, che ci porta alla fine di questa puntata di Famous Monster. Vi ricordo che ci avete ascoltato su Radio Sherwood e Gemini Network, su cui potete anche riascoltare tutti i podcast di questa trasmissione, delle nostre fantastiche trasmissioni, e ricordiamo che sono sherwood.it e gemininetwork.it i siti di riferimento, come anche le pagine Facebook che sono Gemini Network e Radio Sherwood. Su Facebook trovate anche Famous Monsters, il rock a 360 gradi. Se non avete messo ancora un mi piace, fatelo immediatamente. E mi stavo rivolgendo particolarmente a una persona qua davanti a me, che, come avevo detto, ci ha tenuto compagnia per tutta la puntata di oggi. Allora io ringrazio tantissimo la nostra cara Nina, che ci manda un bacino dall'altra parte del vetro che ci separa dagli studi alla regia. Allora la saluto in questo modo, con questa canzoncina di Andrew W.K. te la dedico. Questa qui è She Is Beautiful di Andrew W.K. Ciao. Yeah.